Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Durante tutto il tempo della predicazione nel Vangelo di Giovanni, Gesù fa costantemente riferimento a un'ora, l'ora in cui egli glorificherà il Padre, l'ora in cui egli sarà glorificato. E quest'ora appare e scompare nella predicazione di Gesù, creando un'attesa molto forte nella comunità degli Apostoli. Finalmente quest'ora sta arrivando, si apre proprio con questo capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Che era successo? Beh, Gesù aveva radunato i suoi nel cenacolo e aveva fatto un gesto incomprensibile, si era messo a lavare i piedi a tutti quanti, Pietro se ne era subito lamentato, tu non laverai i miei piedi, non dice mai, dice in eterno non li laverai i piedi. E Gesù invece, vi ricordate, gli dice: è necessario perché tu sia mondo completamente, perché siate tutti mondi. Anzi, fate anche voi così come ho fatto io. È un gesto un po' strano, un gesto che li mette in difficoltà, ma che diventerà comprensibile dopo che quest'ora sarà celebrata. Poi finalmente, intinto il boccone per Giuda Iscariota e ormai lasciatolo andare a fare le cose che ha in mente di fare contro Gesù, finalmente Gesù raduna i suoi e li chiama, qua dice figlioli, in realtà li chiama figlioletti, come per dire, non è una questione di affetti e sentimenti, li chiama figlioletti per dire, ora siamo stati messi da parte dagli uomini, siamo stati messi da parte dai giudei. Nessuno ci ha dato ascolto, siamo rimasti solo noi. Siamo il piccolo resto, quello di cui parla Isaia. Siamo la scrematura di tutte le opinioni che si sono lasciate attrarre, no, dai miracoli, dall'insegnamento, dalla grandezza delle parole che abbiamo detto, ma alla fine non si sono decise perché si sono scandalizzati. L'idea che questo Dio che viene a salvarli debba morire per loro, questo non è, non gli è comprensibile. Badate bene, non era comprensibile a quelli che non hanno accettato Gesù, ma alla fine non è comprensibile neanche a noi. Che cosa può voler dire che uno è morto per i nostri peccati? Se fosse comprensibile, noi i peccati non li commetteremmo più. Siccome li commettiamo ancora e spesso, come ci piace dire, sono sempre gli stessi, è evidente che noi che cosa lui ha fatto per la nostra vita non l'abbiamo ancora compreso. Tuttavia, a questi pochi che sono rimasti, a questo piccolo resto, egli sta lasciando una eredità, e questo è il momento cruciale della sua vicenda storica. Gli lascia un'eredità, quella di amarsi gli uni gli altri, e qua, amici miei, è un bel problema, io lo so, perché mentre ascoltate queste parole, subito una raggiera di obiezioni, di difficoltà, di fili spinati della mente, no? Ci impediscono di immaginare cosa voglia dire amarsi gli uni gli altri. Chi è che dovremmo amare? Quelli che conosciamo? Perché li conosciamo non li riusciamo ad amare. Quelli che non conosciamo è perché sono estranei e non li possiamo amare. Alla fine chi possiamo amare? Quelli che abbiamo amato, che abbiamo detto che abbiamo amato, non li amiamo più perché ci hanno fatto qualcosa. Alla fine quest'amore per il quale saremo riconosciuti anche dagli altri, che amore sarà? Torniamo allora a quello che dicevamo prima. Gesù comincia tutta questa esposizione avendo lavato i piedi ai discepoli. Gli ha fatto capire che per entrare nel regno dei cieli bisogna che qualcuno ti renda puro. E come fa a renderti puro? Deve riconoscere in te quella dignità che ti permette di entrare nel regno. Ora, tu ce l'hai questa dignità per entrare nel regno? Ti guardi dentro e dici, boh, mica tanto, mica sempre. Il tuo prossimo ce l'ha questa dignità per entrare nel regno? Figuriamoci. Se ce l'ha. Allora, che cosa vuol dire lavare i piedi ai discepoli? Vuol dire metterli nelle condizioni di essere pronti per entrare in questo regno, metterli nelle condizioni di potersi relazionare con Dio senza nessun senso di colpa che gli impedisca di credere nel suo amore e di attendere la sua misericordia. Se tu onori il tuo prossimo, facendogli conoscere qual è la dignità che porta, egli si sentirà pronto per andare a Dio. Ma se tu metterai in evidenza le sue difficoltà, le sue colpe, i suoi peccati, i suoi difetti, lui si sentirà in difficoltà davanti a Dio. Allora, se tu fossi un mandato, se tu fossi un apostolo e un evangelizzatore, cosa faresti? Non faresti forse questo? Non metteresti il tuo prossimo nelle condizioni di sapersi amato, di conoscersi nella sua dignità così come Dio lo ha investito e pronto per conoscere e incontrare il Signore? Questo è amarsi. Amarsi è onorare la dignità dell'altro e onorarla perché possa recarsi a Dio senza nessun ostacolo. Se farai questo, anche tu riconoscerai la dignità che Dio ha posto al centro della tua vita. Anche tu ti sentirai amato e riconciliato. E così possiamo ricostruire il regno, ricostruire questo corpo mistico di cui Cristo è il capo. Ma se tu cominciassi a dire chi è degno di essere riconosciuto come amabile e chi invece no, chi si salverebbe? Quante condizioni porremmo noi per dire qual è la dignità necessaria per stare davanti a Dio? Manco la nostra lo sarebbe. E allora entreremo in quella mediocrità secondo la quale non entriamo noi, non entrano loro, facciamo finta e ci scambiamo un po' di segni della pace, tanto costa poco farlo. E Dio chiuderà un occhio, due occhi. Si turerà le orecchie, ma questo non è il Dio di Israele, questo non è il Dio di Gesù Cristo. Egli guarda con tutti e due gli occhi e li ama con tutto se stesso e ci chiama ad amare nello stesso modo. Dice questo brano alla fine: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Il mondo ci guarda e dice: che fanno questi cristiani? Celebrano la dignità degli altri o la negano? Siccome spesso la negano, mi sa che non sono cristiani. E se non sono cristiani, perché dovremmo seguirli? Perché dovremmo lasciarci giudicare da loro quando loro non si emendano mai? Perché dovremmo sentirci in difficoltà rispetto alle loro pratiche se loro poi queste pratiche le hanno svuotate dello spirito e sono un imparaticcio di cose umane? Ma secondo voi, perché la nostra fede si sta riducendo? Perché la gente non crede più? Perché è distratta? No, perché non è convinta e non è convinta proprio da questa mancanza di amore che c'è tra noi. Allora, così come noi celebrammo nell'Epifania di nostro Signore Gesù Cristo, il dono dell'oro, dell'incenso e della mirra, dei magi. Andiamo incontro al nostro prossimo, riconoscendone la regalità, onorandone la santità e custodendo l'immortalità. Ricordiamoci che il prossimo è fatto a immagine e somiglianza di Dio come noi. Cerchiamo in Lui quello che vorremmo per noi e troveremo la benedizione di Dio nella sua vita e così potremo specchiarci per saperci amati anche noi, nonostante le nostre molte mancanze, nonostante i nostri peccati. Con questo amore che guarisce, con questa misericordia, noi possiamo attraversare questo tempo tanto controverso. Non andare a cercare altre logiche. Tu, cristiano, non andare a cercare altre logiche per giudicare gli altri. Perché quelle che potevano giudicare noi, Cristo le ha infrante sulla croce. Non esiste un altro amore come quello. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, nell'ora della gloria che tu hai fatto coincidere col momento in cui il tuo Figlio si è offerto per la nostra salvezza, in quell'ora tu ci hai guardati, hai conosciuto il nostro cuore, hai perdonato le nostre colpe e ci hai ammessi a diventare tuoi figli. Fa che quest'ora possiamo celebrarla in questo tempo della nostra vita, in cui lo Spirito ci chiede di amare il nostro prossimo per elevarlo alla relazione con te. Vieni in soccorso alla nostra debolezza. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Torni ad essere convincente la tua sposa in questo tempo, mostrando alle generazioni come si onora il prossimo, come se ne riconosce la dignità, come se ne celebra l'elezione. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, di perdonarci tutte le volte che abbiamo giudicato pubblicamente il nostro prossimo. Anche se oggettivamente colpevole, non spettava a noi decidere sulla sua sorte. Fa di noi invece degli intercessori perché questo mondo si salvi, perché il cuore degli uomini si ridesti, perché possano riconoscere e onorare la tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, di raggiungere i lontani, di sostenere i deboli, di perdonare i peccatori e di risanare i malati, che riconoscano davanti agli uomini che tu sei nostro Padre e che vuoi il nostro bene per sempre. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, mentre consegni loro il comandamento dell'amore, tu vedi anche quante difficoltà oppongono, quanta paura nutrono, quanta solitudine li accusa, mettili al riparo dal pensiero cattivo, dalle insidie del maligno, guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.